Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Se c'è una caratteristica davvero interessante di questi soggetti è la loro capacità di apprendimento. Sono delle macchine di apprendimento proprio perché hanno un approccio sistematico al loro apprendimento e lavorano molto su loro stessi. Ci sono degli obiettivi che sembrano quasi irraggiungibili che questi qui raggiungono. Io, tanto per fare un esempio, quando sono andato in Russia la prima volta, che poi sono rimasto più di un anno lì come medico stazionato in Russia, l'affrontare il corso di russo era per me un ostacolo, devo dire francamente, molto complesso da adulto, e mi sono poi, ovviamente, non essendo io un astronauta, mi sono scoraggiato piuttosto rapidamente, e invece l'equipaggio che era con me, sistematicamente, un pezzo alla volta, a distanza di 3 mesi, parlavano russo.
Talent Bay, episodio 44, con Filippo Ongaro.
Trovate il podcast Talent Bay a thetalentbay.com oppure cercando Talent Bay sul vostro programma preferito per ascoltare il podcast. Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, oggi parliamo di uno standard e di una serie di programmini che lo possono, che supportano questo standard. Lo standard si chiama SVG. Non ho neanche guardato che cosa corrisponde a questo acronimo. Vediamo un attimo. Scalable Vector Graphics. Di che cosa stiamo parlando? Quando facciamo una foto sappiamo tutti che usiamo la salviamo in formato JPEG, oppure se è una macchina fotografica di quelle un po' professionali ci permette anche di salvarla in formato grezzo, RAW. Il formato grezzo dipende da ogni macchina, sostanzialmente poi alla fine c'è uno standard, all'inizio mi ricordo che erano diverse per ogni macchina, adesso ormai sembra che ci siano dei software che li gestiscono tutti, quindi probabilmente si è standardizzato anche questo. Il JPEG comprime le immagini così come le vede, le trasmette in una serie di sfumature colorate e le memorizza perdendo della qualità a seconda del grado di compressione. Il formato PNG invece è un formato che tende a mantenere la qualità anche nel tempo, insomma, salvando, risalvando, cambiando e via di seguito, perché non è uno standard che perde qualità. Però nel momento in cui dobbiamo fare un ridimensionamento oppure stirare un'immagine da una parte o dall'altra, ecco, chiaramente escono fuori i pixel. Perché se riduco è probabile che ci sarà comunque un'attività di accorpamento di pixel, se li allargo o peggio li stiro, evidentemente i pixel vengono fuori tutti, perché tra un bianco e un nero il software calcolerà un grigio da piazzare lì in mezzo per rendere un'idea di continuità, però è sempre un grigio. Il formato SVG invece è un formato vettoriale, quindi essendo un disegno che viene disegnato dal computer sulla base delle istruzioni che riceve, allora cambiando le dimensioni dell'immagine il computer lo rigenera ex novo. Per farla semplice, tutto questo parte da un'applicazione per il mondo iOS, per tablet. In particolare si chiama SVG Pro. Vediamo se riesco addirittura in un eccesso di fortuna a ritrovare qualche informazione in più dallo store di Apple. Sostanzialmente che cosa permette di fare? SVG Pro Free, eccolo qua, SVG Pro Free. Questa applicazione non permette di disegnare, permette di scrivere un grafico. Cosa significa scrivere un grafico? Significa che il formato SVG, siccome dà dei comandi al computer che disegna, questi comandi sono un vero e proprio linguaggio di programmazione. Ecco che lo posso persino inserire all'interno di HTML. Facciamo questo esempio, andiamo a vedere quello che mi sono divertito a fare adesso insieme. Ho creato un documento HTML base, proprio HTML, head, body e basta, niente di più, tanto per divertirmi a scrivere una pagina bianca. E all'interno ho aperto il tag SVG, quindi minore SVG, maggiore, e poi viene chiuso, slash SVG. All'interno del tag SVG posso definire l'area che sarà dedicata all'immagine, quindi io posso creare un foglio di carta sostanzialmente di una determinata dimensione, width e height, larghezza e altezza come al solito in pixel. Quindi come si faceva una volta, SVG, width uguale 600, height uguale 300, e hai uno spazio dedicato alle immagini. Se vediamo la pagina HTML così, sarà una pagina bianca. Allora, dentro questo spazio SVG mettiamo un cerchio. Il cerchio lo mettiamo con meno circle, cx uguale 300, cy uguale 200, per esempio, e abbiamo all'interno del nostro foglio di carta largo 600x300 il cerchio con il centro C, alle coordinate x e y, eccoci x e cy, che io indico. Quindi voglio mettere questo cerchio all'interno di questa area, in alto a destra, in basso a sinistra, specifico i pixel, qualcosa che in HTML non è così evidente, bisogna fare qualcosa di molto diverso, però ci si arriva comunque. Poi voglio indicare il raggio del mio cerchio, allora r uguale 100, ne ho un raggio di 100. Ora, se io vado nella pagina HTML e la allargo, la riduco, il mio cerchio sarà sempre perfetto, perché sarà sempre ridimensionato. Poi ci sono i soliti comandi di colore, il colore interno, il colore del bordo, le dimensioni del bordo, se lo vogliamo, e quant'altro. E così abbiamo una primitiva, un cerchio. I file SVG, le immagini SVG all'interno di un file HTML, ho visto che non si riescono a scaricare come immagini. Non so come mai. In realtà io posso fare anche a meno di mettere queste informazioni all'interno dell'HTML. Posso generare un file.svg e dentro metterò queste informazioni, che poi andrò a vedere con un comando immagine, il solito img uguale sorgente, e do immagine.svg. L'immagine svg conterrà i comandi circle e tutti gli altri che voglio. All'interno di questo mondo, chiaramente non è che c'è ben poco, perché è uno standard che ha la sua età, ha sostanzialmente un'applicazione chiamata Inkscape, che è un open source e funziona divinamente per tutti coloro che vogliono prendere un po' le mani con questo formato grafico, perché abbiamo di solito già pronte un rettangolo, un cerchio. Nel rettangolo possiamo modificare facilmente gli angoli per evitare siano angoli squadrati e arrotondarli. Semplicemente col mouse si riesce a fare a video, e poi si possono spostare, incollare, ci sono dei colori trasparenti che permettono di lasciare a vista quello che c'è sotto, e sostanzialmente quindi abbiamo una montagna di possibilità legate al fatto che uno dovrebbe avere il tempo di starci dietro a creare tutte queste primitive e creare poi quello che gli serve. Il più delle volte si vuole la pappa pronta, come al solito. Allora, Inkscape offre la possibilità di importare delle immagini vettoriali direttamente dall'interno, e questo ha funzionato per anni. Nel 2019 questo sistema non ha più funzionato. Perché? Perché è stato hackerato il sito che ospitava milioni, forse, di immagini vettoriali. Questi si sono stufati e hanno detto: ah sì, e noi togliamo tutto online e non c'è più nulla su internet. Io dovrei avere da qualche parte, su qualche hard disk di backup, i file zip contenenti tutte le icone che loro offrivano, tutti gli elementi grafici che loro offrivano. Sta di fatto che tutto questo materiale che esisteva non c'è più e uno se lo deve rifare. Quindi, se andiamo sul motore di ricerca DuckDuckGo, consiglio sempre, e cerchiamo SVG, come volete chiamarlo, insomma, vengono fuori una serie di servizi che offrono immagini vettoriali. Come tutte le immagini, sono soggette a licenza del diritto d'autore. Quindi ricordate che evidentemente bisogna stare attenti a poter utilizzare quelle che sono utilizzabili liberamente anche per finalità commerciali, se le usate in questi ambiti, che di solito comprendono anche la ridistribuzione. In questo momento sono andato a finire su lovesvg.com, non so se è dei migliori, ma sicuramente ha delle immagini vettoriali che non sono propriamente banali, nel senso che, data che la primitiva è una cosa semplice, ecco che poi avere degli effetti grafici richiede comunque avere un professionista che te le sa fare bene. Ecco, lovesvg.com per esempio vedo che evidenzia in questo momento che è per uso personale solamente. Se andiamo su iconmonster.com abbiamo 4400 icone gratuite che si possono scaricare in JPEG, PNG o anche formato SVG. Queste sono veramente delle primitive, sono veramente semplici, però spesso sono perfette per simbolizzare determinati passaggi in una pagina, all'interno di una presentazione, all'interno di un contratto. Non si usa, ma questo è il legal design, e quindi lo butto lì. Ecco, questo è il vantaggio di iconmonster, che è un sito che addirittura non richiede conoscenza, beh, l'inglese, perché chiaramente le icone sono descritte in inglese, ma l'utilizzo non richiede chissà quale conoscenza. Si può creare l'icona da 16 pixel di larghezza fino a 250, mi sembra una cosa, vediamo un po' se lo trovo al volo. Qua non me lo dice, non me lo fa vedere. Devo accettare le condizioni legali che comunque dicono cortesemente citate la mia cosa fino a 240 pixel, esatto, è in formato SVG, PNG, poi anche PS e PSD, e quindi sostanzialmente niente JPEG, perché c'è la possibilità anche di definire il background trasparente e il JPEG, quello famoso, non ha la trasparenza, mentre il PNG gestisce le trasparenze, e l'SVG nasce naturalmente per gestire tutte queste parti, quindi le trasparenze ce l'ha anche esso. Un sito che però mi sento particolarmente di raccomandare, oltre a iconmonster, è questo altro bellissimo, svgrepo.com, perché ha più di 300.000 vettori ben catalogati e ben proposti. Forse si potrebbe fare anche molto di più, per amor del cielo, per consultarle e sfogliarle. Diciamo che per ora loro dicono parti da una parola e poi vai e sfoglia, quindi non ci sono vere e proprie categorizzazioni, poi devi scaricarne una alla volta, e vabbè, però questo non è assolutamente una cosa negativa, a meno che poi magari non ci siano qualche funzione da qualche parte, magari lo cercheremo insieme ancora con più calma. Io per esempio ho cercato alcuni termini, ho trovato effettivamente delle cose simili, anche altre cose che non c'entravano, ma proprio niente, zero assolutamente. Però ecco cosa ho fatto, ho creato una cartella nel mio computer e sto mettendo tutte quelle che mi sembrano interessanti all'interno di un'unica cartella per ritrovarle con facilità. Ricordate che SVG, essendo un insieme di comandi, questi comandi spesso e volentieri sono tenuti raggruppati. Cosa significa? Se all'interno di una immagine complessa io ho vari elementi, questi elementi li posso raggruppare per poi trattarli come fossero un unico elemento. Ecco che con Inkscape troviamo la possibilità di avere un raggruppo o dividi che consente effettivamente di raggruppare o dividere contenuti, i singoli elementi dell'immagine e riutilizzarli separatamente da quello principale. È qualcosa che si fa assolutamente, diventa molto interessante perché poi permette espandere i set base creando delle combinazioni nuove molto interessanti. Quindi svgrepo.com, ve lo consiglio moltissimo. Ci sono anche delle applicazioni per tablet, per telefonini lo sconsiglio perché lo schermo è talmente piccolo che non ha senso, dei programmi per tablet. Uno che uso io tantissimo è Graphic, il nome è molto semplice, però come farete a trovarlo? Va bene, provo a cercare anche questo, vediamo se magari al volo. Graphic, strano come nome, sì, sono tutti così, loro poi usano il termine breve, ecco, Graphic for iPad, è proprio questo il nome, di Picta Inc., esatto, che chiaramente permette di fare anche di disegno tecnico, poi molto probabilmente farete molte altre cose diverse. Ecco, questi software hanno proprio una libertà infinita, cioè ti danno gli strumenti base. Altri invece ti offrono dei tool con dei set di icone già pronte da riutilizzare al volo. Concepts, per esempio, ha una parte dall'idea che tu utilizzi la penna di Apple sul tablet per evidenziare, per spostare una linea, ma anche con le dita, quindi il grafico lo ridisegni in momento, selezioni la parte che ti interessa con la penna, la riutilizzi, muovi tutto. E però offre anche un set, per esempio, di disegni che riguardano le porte, le stanze, un camino, una cucina, un mobile, una sedia, un tavolo, ecco, quegli elementi che ti servono per disegnare una cucina, una casa. E quindi troveremo tantissimi disegni vettoriali semplici, riutilizzabili, tutti ampiamente personalizzabili, e ricordiamo, possono essere tutti deformati. Il software consente questo. Un altro paio di software che vi voglio segnalare per utilizzare disegni vettoriali sono tutti quelli che permettono di gestire delle presentazioni su PowerPoint. Ma lo stesso PowerPoint in effetti fornisce degli strumenti base, delle torte, dei grafici a barre, dei grafici, dei diagrammi di flusso, delle reti logiche, processi, grafi, vediamo cos'altro, se il diagramma di flusso ciclico, oppure le varie torte, le varie diagrammi a torta, oppure solamente il bordo di una torta. Sto parlando di questo programma che è Flowcharts, sempre per iPad, però Flowcharts è proprio il tipo di grafico che si va a fare. In questo caso spesso sono grafici che puntano a descrivere la struttura di un'idea. Ecco, se dall'altra parte abbiamo delle icone che permettono di identificare dei simboli, sono dei simboli che rappresentano dei concetti, i flowcharts rappresentano delle correlazioni tra varie fasi di un processo, normalmente dei ragionamenti, dei flussi, anche dei momenti statici, però normalmente è proprio il flusso che viene considerato come un elemento più importante. Se invece volete provare a disegnare la bozza grezza di un sito internet, potete prendere il vostro foglio di carta e usare tanti post-it oppure usare la matita. In alternativa ci sono i mockup, tra i quali c'è iMockup per iPad come al solito, che permette di inserire i classici elementi di un sito in formato grezzo, semplice e poi personalizzabile, per avere già un senso dell'interfaccia utente e della sua utilizzabilità. Quindi possiamo creare dei piccoli tab all'interno della pagina, delle aree di testo, delle aree con delle immagini, un'area col video, degli momenti di navigazione, le scroll bar, i testi finti, i vari input form, un calendario, anche degli aspetti grafici, delle icone. Insomma, con questo tool noi possiamo creare una pagina web e vederla subito composta sul nostro tablet. Poi ci sono tutte le funzioni di esportazione, per cui addirittura viene creato un PDF con la quale puoi aggiungere delle note, delle spiegazioni per il grafico, e il grafico a quel punto seguirà le tue indicazioni, seguendo la struttura che hai dato tu al sito. Lui si occuperà solo della parte grafica. Ecco, quindi è importante per chi pensa all'interfaccia utente, che non solo ha bisogno di un flusso e delle icone, flussi di contenuti e delle icone per simbolizzare delle azioni o dei momenti o altre cose, ma ha bisogno anche di riflettere sulla utilizzabilità. Quindi interfaccia utente è considerata come un valore aggiunto, in quanto non solo struttura i contenuti, ma stimola all'utilizzo dello strumento al meglio. Come vedete, tante competenze sono necessarie. Tutti questi programmi hanno a volte degli standard, delle icone standard dentro che da utilizzare, a volte permettono anche di importare degli SVG dall'esterno. Ora, il mio consiglio è: divertitevi sicuramente con Inkscape per qualsiasi computer, open source ed è gratuito, e c'è per Mac, Linux e tutto quant'altro, c'è per tutto, è perfetto. Chiaramente ci sono anche i prodotti di Adobe, che quelli sono a pagamento, ma servono ai professionisti. Per andare su esperienze concrete, se avete un tablet troverete sicuramente dei programmi che vi permettono di fare queste cose. Proviamo a ripetere quelli che vi ho suggerito io: SVG Pro Free, poi Flowcharts, iMockups, Graphic for iPad e Concepts. Sono questi 5 programmi interessanti. Poi in effetti c'è anche un Ideament, ve lo dico così come è scritto, Grafolite, che però risentono alcuni di questi programmi, di queste sono limitati, insomma, permettono di elaborare le immagini di base poco, mentre per realizzare i risultati che ci servono noi la flessibilità è importantissima, quindi ampliare, ridurre l'area di disegno all'interno, giocare con le immagini, stiracchiarle, via seguito, deve essere fatto in maniera semplice, se no l'effetto creativo salta completamente. Poi, come siti, vi ho detto iconmonster.com, che ho già citato tante altre volte sul web, e svgrepo.com, che vedo avere la maggior parte di contenuti in formato Creative Commons, anche consentito per uso commerciale. Sono 300.000, se proprio un punto negativo c'è è il fatto che sono poco facilmente ritrovabili. Uno ha sempre la sensazione di trovarle per caso, ok? Non perché effettivamente è riuscito a trovare quello che cercava. Però ce ne sono talmente tante, e a volte ripetute, che devo dire effettivamente poi le cose si trovano. Quindi io vedo per esempio una bella icona dove c'è una persona che manda dei dati a un cloud, è fatta molto bene, però non avendo delle categorie da sfogliare, anche se io posso cliccarla, mi dà i tag, ma i tag non sono poi così tanto significativi. Quindi in un caso per esempio ho visto 4 volte la parola window, in questo caso vedo 4 volte la parola laptop. Ma non è che... sì, bisogna... ci si deve prendere la mano, perché ogni strumento ha i propri criteri di categorizzazione. Quindi vedo un tagliaerba, una porta che si apre, un diario, un albero, un folder di computer, chiaramente una cartella di computer, un tizio che sembra scaldarsi le mani dietro a un qualcosa di caldo, altri due che sembrano venire alle mani a picchiarsi. Sono fatte molto bene, possono essere anche di grande ispirazione, ok? Sono catalogate soprattutto sul profilo di simili, recenti, popolari, monocolore o addirittura multicolore, perché ripeto, queste icone spesso vengono proposte in formato bianco e nero, in modo tale che poi ognuno se le possa ricolorare come preferisce. Se poi uno vuole comunque partire da quelle già multicolori, lo può fare e poi dai programmi di editing come Inkscape potrà rimuovere gli aspetti colorati. Di solito però sono veramente poche, infatti anche adesso non trovo niente mentre cerco. Va bene, qual è l'ultimo elemento da valutare nella scelta delle icone? È lo stile. Perché pur essendo bianche e nere, in realtà ognuno ha un proprio stile personale, oppure semplicemente delle scelte iniziali, per dire tutte le icone sono tutte senza un anello rotondo attorno, con o senza anello rotondo attorno. E beh, questo fa la differenza nel momento in cui uno decide poi di utilizzarle. Se a un certo punto ha bisogno di un'icona con o senza cerchio attorno, si trova costretto ad aggiungerlo lui. Ma forse negli elementi quelli meno simbolici che lo stile è molto più determinante. Vedo qui dei ballerini, ecco, lo stile di ballo della ballerina, il vestito della ballerina, la posa della ballerina fanno sì che se prendessi un'altra ballerina da un altro pacco di vettori, sicuramente avrei un qualcosa di non omogeneo. In questo caso ci sono disegni per bambini, c'è una zucca stilizzata, quindi non solo un simbolo dei segni molto essenziali, abbiamo proprio dei disegni elementari, un paio di scarpe, una chiave, una candela, una forchetta, un cappello. Hanno degli stili pazzeschi, per cui se voglio dare una certa atmosfera, allora vale la pena acquistare, anche perché sono disponibili online, degli interi pacchi di immagini vettoriali dello stesso autore che coprono un'intera area. Attenzione, perché nel giorno in cui vi serve un'icona che manca, potreste avere una reale difficoltà a crearla chi ha creato il pacchetto iniziale non intende ampliarlo e non vi fornisce niente in più. Ultima informazione, non dimenticate che nel mondo dei font esistono dei font dedicati con una montagna di icone già esistenti, ma il formato dei font non è il formato SVG, quindi è un formato che serve per visualizzare al computer quella cosa, sempre in formato vettoriale, per cui viene ingrandita o ridotta, ma viene gestito come font. Probabilmente spesso trovate i buoni pacchetti già disponibili sia in formato SVG sia in formato font, di solito sono giustamente pacchetti a pagamento, ci sono grossi lavori dietro. Il consiglio è di non escludere questo mondo, che è legato sto cercando un'informazione da farvi vedere. C'è un mondo che è legato dietro alla generazione dei font, alla creazione dei font, e alcuni tool permettono anche di creare il vostro font personale con i simboli che volete voi, prendendoli da altri. Ecco, volevo darvi questa segnalazione, non la sto trovando in questo momento, però è un'indicazione sulle possibilità grafiche che esistono. Chiaramente, qual è il problema di un font? È che dovete sapere il carattere da inserire per mettere un'immagine di una manina che saluta, per esempio. Quindi dovete avere sostanzialmente una pagina con tutti i font disponibili, tutte le icone contenute all'interno del font, per poi sapere quale utilizzare volta per volta, magari con un copia e incolla o con altri sistemi. Bene, puntatona dedicata ai simboli, alle immagini, alla simbologia, ai metodi di visualizzazione di certi modo per elaborare certi contenuti in modo visuale. Sicuramente un grafico potrebbe dare molte altre informazioni, quindi invito qualsiasi grafico a scrivermi e anche a proporsi a info@caffè20.it oppure tutti i miei recapiti, e perché no, o viene a parlare anche lui al nostro caffè oppure riferirò quello che mi comunicherà. Un caro saluto a tutti, buona giornata.
È l'autodialogo non corretto che in genere tende al negativo, e la soluzione non è necessariamente quello di un autodialogo che ti pompa di smisura, è semplicemente quello di essere obiettivi. Darò il mio meglio, farò il mio meglio.
Talent Bay, episodio 44, con Filippo Ongaro.
Trovate il podcast Talent Bay a thetalentbay.com oppure cercando Talent Bay sul vostro programma preferito per ascoltare il podcast.